Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Il professor Angelo Gallippi, fisico, già docente all'Università di Roma Tor Vergata, ha scritto una ventina di libri, molti dei quali sull'informatica e tra i quali spicca la biografia di Federico Faggin, l'inventore del microprocessore. Per cambiare poi completamente genere, di recente, parlando di politica, con la biografia invece dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come è noto, è stato anche presidente del Corecom Lazio e oggi torna ospite della nostra trasmissione. Buonasera, professor Gallippi.
Buonasera a lei, dottor Villani. Buonasera.
Ecco, in questi giorni lei sta ultimando le ultime fasi di lavorazione del suo libro, che uscirà in maggio, è dedicato alla figura di Ruggero Boscovic, gesuita, astronomo, matematico, fisico, filosofo, diplomatico e poeta dalmata, la cui appartenenza nazionale è ancora in discussione. Fu una figura intellettuale importante del Settecento e visse, oltre che in Italia, spostandosi in varie capitali europee, tra cui Varsavia, Londra, Vienna e Costantinopoli. Scrisse numerosi trattati di filosofia e matematica, avvicinandolo a Newton, e proprio di Newton fu uno dei primi ad accettarne le teorie gravitazionali, autore peraltro di 70 scritti sull'ottica, astronomia, gravitazione, meteorologia e trigonometria. Ecco, allora, professor Gallippi, innanzitutto come mai questo rinnovato interesse verso Boscovic e soprattutto per il come mai questo ritorno anche alla cultura scientifica, no?
La ragione è stata quella che io nel 1970, quindi parliamo di un po' di tempo fa, lessi un articolo su una rivista scientifica americana in cui questo scienziato, molto, almeno per me, completamente sconosciuto, ma penso anche per altri, aveva invece già nel Settecento anticipato delle idee che poi si sono rivelate giuste sulla struttura atomica, niente meno. E quindi da allora così mi è rimasto un po' la curiosità di approfondire la vita di questo scienziato, e adesso, avendo avuto un po' di tempo a disposizione, ho fatto appunto queste ricerche. E ho visto appunto che non solo lui si è espresso sulla struttura atomica, ma ha avuto tantissimi altri campi di interesse, come lei appunto citava. È stato intanto un grande astronomo, per cui lui ha inventato un metodo per stabilire l'orbita delle comete da 3 osservazioni, cosa che all'epoca ancora non era tanto pacifica. E poi ha fatto tutta un'altra serie di operazioni su cui eventualmente potremo poi intervenire dopo, se qualcuno interessa saperle.
Ecco, quindi diciamo che a lei piace scavare nelle biblioteche. Per il libro su Mattarella ricordo che lei ha compiuto delle ricerche nella biblioteca della Camera dei Deputati. Ecco, in che modo invece si è mosso per documentare l'attività di Boscovic?
Boscovich ha scritto circa 150 opere a stampa, purtroppo, ahimè, ai noi, la maggior parte in latino, e poi circa 4.000 lettere. Quindi tra le opere e le lettere, che adesso sono consultabili, diciamo, quasi tutte in rete, è diciamo abbastanza semplice potersi fare un'idea di quello che lui ha fatto. C'era appunto questa barriera del latino, per cui insomma io un pochino l'ho studiato a scuola, mi ha un po' aiutato, ma e questo diciamo in realtà è stato poi uno degli elementi che lo hanno tenuto lontano dal grande pubblico.
Quindi lei è andato alla fonte direttamente, ai testi scritti da Boscovich.
Sì, per quanto riguarda le parti appunto tecniche sui testi. Per quanto riguarda la vita, appunto sulle lettere, perché con 4.000 lettere che lui ha scritto, insomma, ha raccontato quasi ogni giorno della sua vita, si può dire. Naturalmente poi bisogna dovuto fare una cernita delle cose un po' più interessanti, quelle meno interessanti. Però sì, le fonti ci sono abbondantemente, e poi anche i giornali dell'epoca, perché proprio nel Settecento, metà del Settecento, cominciarono a venire fuori le prime gazzette, e per fortuna anche queste gazzette, alcune di queste sono consultabili online, e quindi anche da lì si può avere un riscontro delle cose che lui diceva, diciamo, con i fatti poi raccontati appunto dai giornali.
Ecco, documentandomi, diciamo, mi sembra di rilevare anche un certo interesse nell'attività astronomica di Boscovich, a cui peraltro è stato intitolato anche un asteroide. Ecco, che cosa possiamo dire su questo, professore?
Dunque lui aveva fatto un progetto per costruire un osservatorio astronomico sul tetto della chiesa di Sant'Ignazio qui a Roma, però questo progetto durante la sua vita non portato avanti per varie ragioni, e quindi proprio quando lui stava per morire hanno ripreso poi in considerazione questo progetto. Poi il padre Secchi lo ha portato a compimento questo progetto, però lui invece è riuscito a fare quello di Brera, quindi al palazzo di Brera che sta a Milano, lì fece un progetto per costruire appunto l'osservatorio, e quello lui lo vide diciamo in luce, e poi lui è stato il direttore di questo osservatorio per alcuni anni, fino a che poi dopo le vicende della vita lo hanno portato fuori dall'Italia, perché proprio ecco esattamente 250 anni fa, quindi nel 1773, la sua Compagnia di Gesù veniva sciolta dal Papa, da Clemente XIV, e quindi lui indossò a questo punto i panni da cavaliere, quindi non più quelli religiosi, e si trasferì in Francia, e quindi lasciò la direzione di questo osservatorio, e lì invece fu nominato direttore d'ottica della Marina. Pensi che è stato un posto che il re Luigi XV creò appositamente per lui, perché insomma la fama di Boscovich ormai era diventata talmente ampia un po' in tutta Europa che non si poteva lasciare così uno scienziato simile a spasso.
E infatti in questo periodo iniziano ad arrivare le prime idee dell'illuminismo, no? Addirittura con la Rivoluzione Francese più tardi si fece un'accanita opposizione all'attività della Chiesa e del clero. E, diciamo, c'era sempre, tra l'altro, dietro l'angolo la Santa Inquisizione, e ancora non si era raggiunto un rapporto di equilibrio fra scienza e fede.
Dunque guardi, lui praticamente lui è morto proprio 2 anni prima della rivoluzione francese. Lui è morto nel 1787, quindi nell'89 poi viene la rivoluzione, però appunto in Francia già il clima è appunto si respirava questo clima un po' difficile per quanto riguarda i religiosi, e in particolare i gesuiti, quindi lui diciamo, il suo ordine è stato uno dei primi ad avere poi queste conseguenze un po' più drastiche. Questo senz'altro è successo. Poi c'erano naturalmente anche tutte le attività che loro svolgevano come gesuiti, per esempio erano i confessori dei regnanti, diciamo della classe dirigente, ma anche erano quelli che facevano poi la formazione, perché la formazione di alto livello, quella appunto del Collegio Romano, dove lui è stato professore per 20 anni di matematica, e quella era la formazione di elite rivolta alle classi dirigenti, alle future classi dirigenti. Ma ecco, tornando prima scusa, quello che parlavamo dell'aspetto dell'astronomico, ecco, questo lui fece un'altra scoperta abbastanza interessante, perché proprio in quegli anni fu scoperto Urano. che non si sapeva cosa fosse, pensavano che fosse una cometa, e lui invece fu tra i primi a dire che doveva essere un satellite. E poi questa sua ipotesi, naturalmente suffragata da osservazioni astronomiche, fu recepita dalla comunità scientifica. Quindi anche in questo aspetto lui è stato, diciamo, un po' un precursore, diciamo, è stato sempre all'avanguardia, no, di quello che succedeva, tranne in un aspetto, nell'aspetto della matematica. Perché lui, oltre che appunto scienziato, è stato anche un diplomatico, e quindi negli anni in cui lui è stato in queste missioni, parecchie missioni lui ha compiuto, erano proprio gli anni in cui si sviluppava la nuova matematica, equazioni differenziali, le equazioni alle derivate parziali, quindi tutta la, poi quella che è il fondamento dell'attuale analisi matematica, e lui su quello è rimasto un pochettino indietro. Per cui nella matematica, pur essendo lui stato professore, come ho detto prima, per 20 anni, però diciamo, gli ultimi avanzamenti non li ha percepiti come invece ha percepito i progressi dell'astronomia. Ecco, sull'astronomia lui è rimasto sempre all'avanguardia, questo sicuramente sì.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, il rapporto fra Ruggero Boscovich e Newton, no?
Lui, guardi, io infatti volevo intitolare il libro L'alfiere di Newton, perché lui è stato il divulgatore del pensiero di Newton in Italia, fin da quando lui, diciamo, nei primi anni del seminario, quando lesse l'ottica di Newton, che gli fu consigliata dai suoi insegnanti, quindi lui fu appunto il propagatore delle teorie di Newton. Però, a differenza di quello che per esempio fece Voltaire in Francia, che Voltaire pure fu un alfiere di Newton in Francia, però invece Boscovich, come dice in un certo punto lui del libro, è andato oltre Newton, cioè in alcuni punti, non dico che lo ha contraddetto, ma insomma ha detto delle cose in più. Tanto per fare un esempio, una cosa che penso che sia abbastanza semplice anche da comprendere, Newton dice che i corpi si attirano, no? Più sono vicini e più si attirano, cioè aumenta la forza. Allora a questo punto tutto si dovrebbe incollare, diciamo così, no? Anche gli atomi dovrebbero essere uniti fra di loro. Per cui lui invece disse: no, un momento, alle piccole distanze non vale più la legge di attrazione universale di Newton, ma subentra una legge diversa, per cui ci sono delle zone in cui due particelle si attirano e delle zone in cui invece non si attirano, anzi si respingono se io le voglio avvicinare. E questa poi appunto quella struttura atomica che dicevo io prima. Quindi questo è stato un esempio sicuramente di andare oltre, diciamo, come si dice, insomma, al solito il nano sulle spalle del gigante, almeno lui modestamente si definiva in questa maniera, però è andato oltre Newton, rimanendo inteso che appunto lui lo ha diffuso in Italia in un periodo in cui insomma non era pacifica la cosa, cioè c'erano delle dispute anche abbastanza accese allo stesso Collegio Romano, e quindi anzi lui anche poi allontanato dall'insegnamento perché il suo insegnamento era un po' troppo all'avanguardia, insomma. Già,
ecco, professor allora... Gallippi, noi abbiamo avuto in Italia con la RAI, soprattutto abbiamo avuto Piero Angela, che è stato un grande divulgatore, no, sì, di cultura scientifica. Sì. Si può tracciare un breve bilancio di quello che è l'interesse in questo periodo per la cultura scientifica? Perché mi sembra che, diciamo, l'interesse medio dell'italiano corre più verso altri tipi di interesse, no? Tipo la storia in generale, che non quella della cultura scientifica.
Si è venuta a creare proprio con l'epoca di Boscovich, all'epoca insomma della sua, gli ultimi anni della sua vita, si è venuta a creare un po' una frattura fra quella che si chiama oggi la cultura, diciamo la cultura classica, e quella che invece è la cultura scientifica. Appunto all'epoca i gesuiti erano nello stesso tempo diciamo in maestri di, insomma, di teologia e di filosofia e anche di fisica, quindi non c'era una divaricazione fra le due cose. Forse anche per lo scioglimento della compagnia, e quindi per questi 40 anni passati di inattività forzata, si è creato poi questo divario, per cui cui la scienza ha preso la sua strada e diciamo la cultura umanistica la sua. E oggi io devo dire un po' forse pessimisticamente, ma mi auguro di essere smentito, che in Italia almeno non c'è una grande, non dico cultura scientifica, perché ognuno naturalmente ha il suo campo di interesse e di studio, ma non c'è neanche un rispetto forse verso quella che è la scienza, perché ecco, diciamo, episodi recenti come quelli del coronavirus, insomma, ci hanno fatto vedere che in Italia c'è una forte resistenza a quelli che sono i risultati dell'indagine scientifica, proprio come mentalità, insomma, no? Cioè, la mentalità
quando
scientifica
si dice non capisco nulla di matematica è quasi un vanto.
Sì, esatto, questo è quasi un vanto, ma poi oltretutto non si recepisce quello che è il metodo per cui lo scienziato non ha una verità preconcetta da imporre agli altri, ma si pone continuamente delle domande.
Vabbè, è una frase romantica questa di dire non capisco nulla di matematica.
Sì, è quasi un vanto, quando invece la matematica può essere capita purché naturalmente venga spiegata bene, anche questo dobbiamo dire, perché
ecco, quindi diciamo che poi alla fine lei ha trovato una bella casa editrice che le pubblica questo libro, diciamo, e sta per uscire, non è ancora pronto in libreria, ci sono però l'anticipazione di 240 pagine, quindi sinteticamente in 240 pagine lei fa la storia di questo astronomo, no? Di Ruggiero Boscovich.
Sì, è vero che ho trovato questo editore che, diciamo, è un editore abbastanza interessato alle pubblicazioni, diciamo, universitarie, quindi di un certo livello anche di approfondimento, però è anche vero che io ne ho cercati una trentina prima, cioè quasi o non hanno risposto o quelli più educati hanno risposto che non sono interessati, quindi anche per questo le dimostra come la divulgazione scientifica non trovi un grande mercato, perché poi chiaramente l'editore pubblica quello che la gente vuole leggere, quindi c'è questa fiducia che mi è stata accordata dall'editore, insomma, in questo caso qua.
Ecco, allora, di Angelo Gallippi, L'astronomo poeta, vicende, scoperte e intuizioni di Ruggero Boscovich, insomma, è un libro di divulgazione scientifica.
Sì, il libro è anche divulgazione scientifica, però fa anche un affresco del Settecento, che è un periodo poco conosciuto, perlomeno nei romanzi o perlomeno nella narrativa, perché di solito si tantissimi libri sul Medioevo, sugli antichi romani, però il Settecento forse lo è un po' di meno, eppure nel Settecento sono state fatte delle invenzioni a cui Boscovich partecipò, cioè conobbe gli autori di queste invenzioni, fu in relazioni epistolari, eccetera, tipo, il parafulmine, lui fu molto amico di Franklin e quindi proprio gli anni in cui Franklin aveva fatto il parafulmine, oppure anche la prima automobile, lui la vide passare per le strade di Parigi, la prima mongolfiera, quindi lui disse prima o poi questi veicoli saranno utilizzati per scopi militari e per la posta, e anche lì precorse i tempi, perché effettivamente oggi chiaramente la guerra si fa prevalentemente con mezzi aerei e già all'epoca si pensava che queste mongolfiere potessero
credo che sia stato accusato anche di essere un agente segreto Boscovich.
Sì, più che un'accusa era una realtà, perché siccome lui viaggiò molto, viaggiò anche per ragioni scientifiche, perché all'epoca bisognava spostarsi per andare a vedere le varie eclissi di luna, di sole, eccetera, passaggi di Venere, passaggi di Mercurio, e quindi la Santa Sede, il Stato del Vaticano, all'epoca si chiamava Stato della Chiesa, e lo impiegò per queste missioni diplomatiche all'estero, cioè riferire tutto quello che lui vedeva e con grande attenzione, eventualmente anche intervenire, come intervenne alcune volte per appianare delle dispute, avendo lui, diciamo, relazioni praticamente con tutti i regnanti dell'Europa dell'epoca, perché lui era ricevuto.
Diciamo che quella è stata un po' anche l'era del sospetto, perché ricordo a Menadito che perfino l'inventore della storia dell'arte, no, Winckelmann, fu accusato di essere un agente segreto perché i Borboni lo vedevano dappertutto fare delle annotazioni di tutto quello che veniva dagli scavi di Pompei, quindi diciamo che era questo.
Ma lui precorse i tempi anche in una cosa curiosa, non so se molto noto questo fatto, che durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani, dovendo cercare un codice segreto, diciamo inattaccabile, utilizzarono quello, la lingua di una tribù, una piccola tribù degli Stati Uniti, Navajo, gli indiani di Navajo, e la lingua che era conosciuta appunto da loro 200-300 persone in tutto il mondo. E lui anche all'epoca sua fece la stessa cosa, cioè i messaggi che poi mandò allo Stato della Chiesa non erano cifrati, perché la cifratura all'epoca si riusciva, quella dell'epoca si riusciva ad aprirla, li mandò in croato, perché in croato il croato era conosciuto solo da pochi seminaristi che si trovavano al Collegio Romano, oltre che naturalmente a Ragusa, e quindi precorse anche questo.
È noto, diciamo, la cultura dei gesuiti nel campo delle lingue, no? Conoscevano un po' sì. Tutte le lingue. Sì, bene, che dire, professor Gallippi, in collegamento telefonico da Roma, lei in passato abbiamo detto ha fatto già diverse pubblicazioni, tra cui la biografia di Sergio Mattarella e anche quella di Federico Faggin, no? Questi due ultimi libri come sono andati, professore?
Beh, dunque Faggin ormai diciamo, è uscito da 20 anni e continua, ogni tanto qualcuno lo compra ancora, e quello di Mattarella è uscito l'anno scorso, quindi ormai insomma ha finito le copie che erano state stampate. La parte più interessante di quel libro è stata la vita precedente, diciamo, alla presidenza della Repubblica, però ecco, quello che è stato fatto allora penso che abbia un certo interesse, questo sì.
Bene, allora fin qui il professor Angelo Gallippi in collegamento telefonico da Roma, grazie per essere stato in trasmissione e a risentirci.
Senz'altro, la ringrazio io di avermi ospitato nella sua trasmissione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Meta ha introdotto su Instagram i broadcast channels, ossia i canali di trasmissione, una nuova funzionalità ispirata a Telegram, che si traduce in una chat da uno a molti, che i creator possono usare per inviare lo stesso messaggio a tutti i followers. La società sta testando la novità con una manciata di creatori e prevede di portarla anche su Messenger. I messaggi inviati dai creatori ai follower finiranno nella loro casella direct, ossia la sezione di Instagram dove sono presenti le chat. Proprio Zuckerberg, dal suo profilo Instagram, ha lanciato il primo Meta Channel, che verrà utilizzato per diffondere notizie e aggiornamenti sui futuri prodotti e tecnologie dell'azienda. Come spiega Meta, i creatori possono anche utilizzare le note vocali per condividere i loro ultimi aggiornamenti e i momenti dietro le quinte e persino creare sondaggi con i fan. Solo i creatori possono inviare messaggi nei canali di trasmissione, mentre i follower possono reagire ai contenuti e votare. Altre funzionalità verranno aggiunte ai canali di trasmissione nei prossimi mesi, come la possibilità di portare un altro creatore nel canale per discutere di collaborazioni imminenti, domande e altro ancora. Nel 2022 sono aumentati del 300% gli attacchi informatici russi nei paesi NATO, con una crescita del 250% nella sola Ucraina. Sono alcuni dati del rapporto sulla sicurezza informatica di Mandiant, società di sicurezza ora parte di Google, dal titolo Fog of the War, How the Ukraine Conflict Transformed the Cyber Threat Landscape, che analizza come il conflitto ha trasformato il panorama delle minacce informatiche. Da quando è scoppiata la guerra, gli aggressori informatici hanno preso di mira l'Ucraina concentrandosi sul governo e sulle istituzioni militari, ma anche sulle infrastrutture critiche, i servizi pubblici e i media. I picchi di attacchi si sono registrati all'inizio dell'invasione, nei primi 4 mesi. Tra le campagne di phishing più usate, quelle che impersonavano le email del servizio Starlink di Elon Musk, che ha mandato tecnologie a Kiev, aggiornamenti di programmi Microsoft ed email spam dell'Agenzia delle Entrate Ucraina. Segnalato anche l'uso di virus wiper che cancellano i dati. La Russia, inoltre, ha usato pure le cosiddette information operations per modellare la percezione pubblica nel sostegno internazionale all'Ucraina. L'invasione, conclude l'analisi, ha innescato un notevole cambiamento nell'ecosistema della criminalità informatica dell'Europa orientale che probabilmente avrà implicazioni a lungo termine sia per il coordinamento tra i gruppi criminali che per la portata della criminalità informatica nel mondo. Secondo il rapporto, infine, Mosca aumenterà gli attacchi distruttivi di pari passo agli sviluppi sul campo di battaglia. Prenderanno di mira principalmente l'Ucraina, ma si espanderanno sempre più ai partner della NATO. TikTok si affiderà a 2 nuovi data center in Europa per conservare i dati degli iscritti sul territorio continentale e rispondere ancora di più alle normative in materia di privacy dell'Unione. Dopo l'annuncio di una prima infrastruttura in Irlanda, la strategia del social è quella di affidarsi ad un totale di 3 data center con cui gestire le informazioni dei cittadini europei. Come il primo, anche il secondo sito sarà aperto sul suolo irlandese, mentre un terzo sorgerà in Europa, con il paese ospitante che probabilmente sarà comunicato in una fase avanzata del progetto. I dati degli iscritti europei a TikTok saranno migrati nei nuovi data center già da quest'anno, con le operazioni che continueranno nel 2024. Secondo la piattaforma, ad oggi sono oltre 150 milioni gli utenti attivi al mese in Europa, in 32 mercati, incluso quello italiano, e più di 5.000 le persone impiegate in 10 paesi europei. TikTok ha presentato il suo primo report realizzato a seguito del codice rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione, presentato dalla Commissione europea a giugno dello scorso anno, con le indicazioni su come ha rimosso contenuti per violazione delle policy in merito a fake news e altre linee guida. L'azienda è in procinto di conformare le sue analisi e rapporti al Digital Services Act dell'Unione Europea, che chiede alle aziende di fornire elementi in relazione a come vengono gestiti post illegali, oltre alla definizione trasparente delle operazioni pubblicitarie. Elon Musk ha chiesto a un team di ben 80 ingegneri informatici di riconfigurare l'algoritmo di Twitter in modo che i suoi post abbiano più visualizzazioni dopo la debacle della serata del Super Bowl, quando i tweet di Joe Biden ha ricevuto molta più attenzione dei suoi. Lo scrive il sito Platformer citando fonti informate. In particolare il miliardario, che ha 128,9 milioni di follower, si sarebbe irritato dopo che un tweet del presidente americano ha generato quasi 29 milioni di reazioni, mentre un suo post simile solo 9,1 milioni. Secondo le fonti, alle 2.30 del mattino del giorno dopo, James Musk, cugino dell'AD manager di Twitter, ha inviato una mail a tutti i dipendenti chiedendo a chiunque sia in grado di creare dashboard e programmare software, di aiutare a risolvere questo problema e sottolineando che si trattava di una questione della massima urgenza. Gli ingegneri di Twitter avrebbero quindi sviluppato un nuovo algoritmo che assicuri che oltre il 90% dei quasi 130 milioni di follower di Musk veda i suoi tweet.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.